Test 5. Parte D. Prova di comprensione dell'ascolto. D1. Ascoltare i due testi. Indicare nel foglio delle risposte, vicino ad ogni numero da 1 a 10, la lettera A, B, C o D corrispondente alla lettera scelta. Ascolterete i testi due volte. Primo testo.
Gli eroi silenziosi. Quando ho pensato ad un titolo per questo blog, mi è venuto subito in mente Dare per fare, uno slogan che ci accompagna da oltre 23 anni, quando cioè è nata 30 ore per la vita, la prima manifestazione di raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di progetti a favore delle fasce più deboli della società e portati a conoscenza del pubblico in anticipo e nel dettaglio. Da allora di strada ne abbiamo fatta tanta. Abbiamo realizzato oltre 800 progetti e beneficiato più di 60 organizzazioni, tra cui anche associazioni dei genitori dei piccoli malati, quelli che io definisco eroi silenziosi. Gli eroi silenziosi si fanno portavoce della malattia dei propri figli per aiutare gli altri genitori come loro. Ne abbiamo conosciuti tanti, tutti coraggiosi e pieni di energia, ma oggi vorrei raccontarvi di Elena e Andrea, genitori di Matilde e Margherita, due bambine con una grave forma di epilessia. Perché è di epilessia che stiamo parlando con la nuova compagna di 30 ore per la vita? Matilde, 7 anni, e Margherita, 8 mesi, sono due bimbe speciali perché nessuno sa quanto potranno vivere. È difficile spiegare a parole la vita quotidiana di questi genitori, questi eroi che hanno trasformato la loro casa in un ospedale per garantire le cure migliori a queste due bambine, che non parlano e non muovono gli arti, ma che comunicano con gli occhi. Questi genitori sono dei guerrieri, perché hanno imparato a vincere tante battaglie e per vincerle devono lottare ogni giorno con la malattia delle loro bambine, una malattia che fa paura. Con la campagna di 30 ore per la vita intendiamo tenere lontana l'epilessia dal futuro dei bambini e vogliamo aiutare queste famiglie a vincere le loro battaglie. Solo con la diagnosi possiamo individuare la terapia più efficace e a misura per ogni paziente. Fino al 17 ottobre è attivo il numero solidale 45546. Potete sostenere 30 ore per la vita anche sul sito 30ore.org, perché la nostra campagna a favore dei bambini con epilessia continua fino al 30 aprile.
Primo testo.
Gli eroi silenziosi. Quando ho pensato ad un titolo per questo blog, mi è venuto subito in mente Dare per fare, uno slogan che ci accompagna da oltre 23 anni, quando cioè è nata 30 ore per la vita, la prima manifestazione di raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di progetti a favore delle fasce più deboli della società e portati a conoscenza del pubblico in anticipo e nel dettaglio. Da allora di strada ne abbiamo fatta tanta. Abbiamo realizzato oltre 800 progetti e beneficiato più di 60 organizzazioni, tra cui anche associazioni dei genitori dei piccoli malati, quelli che io definisco eroi silenziosi. Gli eroi silenziosi si fanno portavoce della malattia dei propri figli per aiutare gli altri genitori come loro. Ne abbiamo conosciuti tanti, tutti coraggiosi e pieni di energia, ma oggi vorrei raccontarvi di Elena e Andrea, genitori di Matilde e Margherita, due bambine con una grave forma di epilessia. Perché è di epilessia che stiamo parlando con la nuova compagna di 30 ore per la vita. Matilde, 7 anni, e Margherita, 8 mesi, sono due bimbe speciali perché nessuno sa quanto potranno vivere. È difficile spiegare a parole la vita quotidiana di questi genitori, questi eroi che hanno trasformato la loro casa in un ospedale per garantire le cure migliori a queste due bambine, che non parlano e non muovono gli arti, ma che comunicano con gli occhi. Questi genitori sono dei guerrieri, perché hanno imparato a vincere tante battaglie e per vincerle devono lottare ogni giorno con la malattia delle loro bambine, una malattia che fa paura. Con la campagna di 30 ore per la vita intendiamo tenere lontana l'epilessia dal futuro dei bambini e vogliamo aiutare queste famiglie a vincere le loro battaglie. Solo con la diagnosi possiamo individuare la terapia più efficace e a misura per ogni paziente. Fino al 17 ottobre è attivo il numero solidale 45546. Potete sostenere 30 ore per la vita anche sul sito 30ore.org, perché la nostra campagna a favore dei bambini con epilessia continua fino al 30 aprile.
Secondo testo.
I giochi paralimpici. I numeri parlano chiaro. Con 39 medaglie, 10 ori, 14 argenti e 15 bronzi, quelle di Rio sono state le migliori paraolimpiadi dell'Italia nel nuovo millennio. Non è stato raggiunto il record assoluto, ma questi 10 giorni brasiliani hanno esaltato il pubblico e portato agli onori della cronaca tantissimi atleti, vincenti e amati, con storie uniche e un amore sconfinato per lo sport. I campioni paraolimpici azzurri sono entrati di prepotenza nelle case degli italiani, quanto se non addirittura di più rispetto ai normodotati dell'agosto all'ombra del Cristo di Rio. Il ciclismo si è confermato sport di punta con 12 medaglie vinte da ben 6 atleti diversi, guidati dal leggendario Alex Zanardi, già volto televisivo ma anche e soprattutto professionista esemplare alle porte del 50° compleanno. L'argento nella prova in linea dell'ex pilota emiliano ha rappresentato idealmente la chiusura non così scontata del cerchio. Il nuoto non ha deluso le attese, sfornando primati personali a raffica, molti record nazionali e ben 8 nomi diversi sul podio sui 13 nominativi complessivi. Praticamente era più di un terzo della spedizione totale, formata da 21 elementi. E anche se Cecilia Camellini, avendo privilegiato gli studi universitari di psicologia rispetto agli allenamenti, è scesa dalle 2 medaglie d'oro e dalle 2 di bronzo di 4 anni fa a una sola di argento, si è invece definitivamente consacrato Federico Morlacchi, 22enne, capace di prendersi un oro, 3 argenti e un quarto posto. A Londra fu 3 volte terzo. Infine, la scherma e l'atletica. Lo straordinario messaggio della 19enne Beatrice Vio era noto da tempo. La Veneta lo ha ribadito ulteriormente diventando campionessa paraolimpica. E, non contenta, Bebe, così chiamata dagli amici, ha poi trascinato al bronzo le compagne nella prova a squadre. Pure il suo idolo Giovanotti si è commosso nel vederla tirare con il fioretto. La grinta di Assunta Legnante, più forte di un'operazione alla schiena affrontata a metà maggio e prima atleta nel getto del peso per non vedenti, e anche la velocità della portabandiera Martina Caironi, che solo sabato sera si è unita alla festa con l'Urran numero 10 nei 100 metri. Hanno completato il felice quadro.
Secondo testo.
I giochi paraolimpici. I numeri parlano chiaro. Con 39 medaglie, 10 ori, 14 argenti e 15 bronzi, quelle di Rio sono state le migliori paraolimpiadi dell'Italia nel nuovo millennio. Non è stato raggiunto il record assoluto, ma questi 10 giorni brasiliani hanno esaltato il pubblico e portato agli onori della cronaca tantissimi atleti, vincenti e amati, con storie uniche e un amore sconfinato per lo sport. I campioni paraolimpici azzurri sono entrati di prepotenza nelle case degli italiani, quanto se non addirittura di più rispetto ai normodotati dell'agosto all'ombra del Cristo di Rio. Il ciclismo si è confermato sport di punta con 12 medaglie vinte da ben 6 atleti diversi, guidati dal leggendario Alex Zanardi, già volto televisivo ma anche e soprattutto professionista esemplare alle porte del 50° compleanno. L'argento nella prova in linea dell'ex pilota emiliano ha rappresentato idealmente la chiusura non così scontata del cerchio. Il nuoto non ha deluso le attese, sfornando primati personali a raffica, molti record nazionali e ben 8 nomi diversi sul podio sui 13 nominativi complessivi. Praticamente era più di un terzo della spedizione totale, formata da 21 elementi. E anche se Cecilia Camellini, avendo privilegiato gli studi universitari di psicologia rispetto agli allenamenti, è scesa dalle 2 medaglie d'oro e dalle 2 di bronzo di 4 anni fa a una sola di argento, si è invece definitivamente consacrato Federico Morlacchi, 22enne, capace di prendersi un oro, 3 argenti e un quarto posto. A Londra fu 3 volte terzo. Infine, la scherma e l'atletica. Lo straordinario messaggio della 19enne Beatrice Vio era noto da tempo. La Veneta lo ha ribadito ulteriormente diventando campionessa paraolimpica. E, non contenta, Bebe, così chiamata dagli amici, ha poi trascinato al bronzo le compagne nella prova a squadre. Pure il suo idolo Giovanotti si è commosso nel vederla tirare con il fioretto. La grinta di Assunta Legnante, più forte di un'operazione alla schiena affrontata a metà maggio e prima atleta nel getto del peso per non vedenti, e anche la velocità della portabandiera Martina Caironi, che solo sabato sera si è unita alla festa con l'Urrà numero 10 nei 100 metri. Hanno completato il felice quadro.
D2. Ascoltare il testo che parla del problema dei profughi. Completare le informazioni con poche parole, massimo 4, scrivendo nel foglio delle risposte, negli spazi numerati da 11 a 20. Ascolterete il testo 2 volte.
Emergenza profughi. Non mi riconosco più in questa Europa che non offre varchi. La migrazione in massa dai paesi in guerra è un fenomeno senza precedenti e per il momento l'Europa sta dando risposte inadeguate che si trasformano in un ulteriore calvario per i profughi. Ebbene, certamente io non mi riconosco in questa Europa che va cedendo alla tentazione di trasformarsi in una specie di fortezza. L'Italia fa eccezione. Pur essendo economicamente debole, sta facendo la sua parte con generosità. Come testimonia anche il film documentario Fuoco a mare, candidato all'Oscar. Tuttavia, non è il momento di dare giudizi morali. Piuttosto, bisogna agire e farlo con quella intelligenza del cuore che mette al servizio dell'umanità le soluzioni più razionali e più efficaci. Di questo si parlerà nell'ottava edizione della conferenza Scienza per la Pace, che si svolgerà a Milano il prossimo 18 novembre. Il tema della conferenza, Migrazioni e futuro dell'Europa, disegnerà un cambiamento che non va temuto, ma gestito. Non dobbiamo aver paura di fantomatiche invasioni. Se è vero che in Italia ci sono quasi 5 milioni di residenti stranieri, non si può non ricordare che la stragrande maggioranza di essi, presenti sul territorio da anni, o addirittura decenni, si è perfettamente inserita nella nostra realtà socio-economica. In termini globali, la loro incidenza sul totale della popolazione è poco, più del 8%. I profughi, che appaiono come un problema, hanno tutte le potenzialità per diventare una risorsa culturale, economica, umana. Adesso, nel momento più acuto della strage che si sta consumando nei paesi in guerra, l'Europa, e questo sarà l'appello di Scienza per la Pace, deve ritrovare lo spirito della sua antica civiltà. Per ogni varco che viene vietato, ci sono bambini che muoiono e donne costrette a prostituirsi. Emergenza profughi. Non mi riconosco più in questa Europa che non offre varchi. La migrazione in massa dai paesi in guerra è un fenomeno senza precedenti e per il momento l'Europa sta dando risposte inadeguate che si trasformano in un ulteriore calvario per i profughi. Ebbene, certamente io non mi riconosco in questa Europa che va cedendo alla tentazione di trasformarsi in una specie di fortezza. L'Italia fa eccezione. Pur essendo economicamente debole, sta facendo la sua parte con generosità, come testimonia anche il film documentario Fuoco a mare, candidato all'Oscar. Tuttavia, non è il momento di dare giudizi morali. Piuttosto, bisogna agire e farlo con quella intelligenza del cuore che mette al servizio dell'umanità le soluzioni più razionali e più efficaci. Di questo si parlerà nell'ottava edizione della conferenza Scienza per la Pace, che si svolgerà a Milano il prossimo 18 novembre. Il tema della conferenza, Migrazioni e futuro dell'Europa, disegnerà un cambiamento che non va temuto, ma gestito. Non dobbiamo aver paura di fantomatiche invasioni. Se è vero che in Italia ci sono quasi 5 milioni di residenti stranieri, non si può non ricordare che la stragrande maggioranza di essi, presenti sul territorio da anni o addirittura decenni, si è perfettamente inserita nella nostra realtà socio-economica. In termini globali, la loro incidenza sul totale della popolazione è poco, più del 8%. I profughi, che appaiono come un problema, hanno tutte le potenzialità per diventare una risorsa culturale, economica, umana. Adesso, nel momento più acuto della strage che si sta consumando nei paesi in guerra, l'Europa, e questo sarà l'appello di Scienza per la Pace, deve ritrovare lo spirito della sua antica civiltà. Per ogni varco che viene vietato, ci sono bambini che muoiono e donne costrette a prostituirsi.